mamme
e papà
all'ultima spiaggia. Benvenuti all'ultima spiaggia, mamme e papà. Alla vostra destra ci sono gli ombrelloni e le sdraio. Questi sono i braccialetti per l'open bar.
E non dimenticate di ritirare i guanti d'amianto per non ustionarvi durante il falò con grigliata di mare previsto questa sera.
I bambini si divertono al mini club e voi avete la rara possibilità di godervi il momento.
L'ultima spiaggia è quella nella quale, prima o poi, ci ritroviamo tutti.
Io e Colum siamo felici di condividere l'ultima spiaggia con voi.
Quando ti senti all'ultima spiaggia, ti senti solo. Noi ci siamo resi conto che l'ultima spiaggia è un luogo stranamente affollato a tutte le ore del giorno e della notte.
L'ultima spiaggia, il luogo di ascolto, dialogo, incontro, scambio, confronto, conforto e sfogo. Perché da qualche parte il vapore dovrà pur uscire, e farlo da soli e senza controllo non migliora le nostre giornate.
Benvenuti, iniziamo il sulle mani, lo facciamo dopo.
Domenica 16 ottobre si celebra la giornata mondiale dell'alimentazione e noi ci siamo chiesti: ma quante volte parliamo di alimentazione in famiglia? Quante volte stiamo attenti davvero a ciò che mangiamo?
La giornata mondiale dell'alimentazione è una celebrazione che è stata istituita dalla FAO nel 1979, quindi più o meno alla nostra età, si mette lì in mezzo. E il tema di quest'anno è non lasciare indietro nessuno, che è un messaggio che a me piace molto, e poi una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore. Mettiamolo su scala globale e adesso torniamo indietro nelle nostre case.
Sì, perché alla fin fine la famiglia è il primo tassello, no? La prima comunità che va a creare la scala globale poi. E se non ci pensiamo noi genitori al cibo che diamo ai nostri figli, quindi all'alimentazione con la quale facciamo crescere le nuove generazioni, chi dovrebbe pensarci? Perché qualcuno a volte pensa che dovrebbe pensarci la scuola, il pediatra, il nutrizionista,
lo stato, i poteri forti.
Sempre qualcun altro. In realtà invece ci dobbiamo proprio pensare noi genitori e credo che superficialmente ci pensiamo, nel senso che andiamo a fare la spesa, scegliamo, prendiamo delle decisioni, ma quanto nel profondo conosciamo il cibo che mangiamo e che propiniamo ai nostri figli, a volte costringendoli a mangiarlo?
Diciamo che possiamo portarvi un caso di vita reale dell'altro giorno. Io ho trovato uno yogurt che piace particolarmente a me e a Giada e la mamma è andata a guardare l'etichetta e adesso non lo compriamo più, perché più che yogurt era un concentrato di zucchero e altre cose. Buonissimo,
era puro zucchero,
una maialata meravigliosa,
puro però zucchero travestito da yogurt, e ho detto: ci credo che vi piace così tanto.
Ma
peccato,
pensa,
che non sia yogurt, quindi magari cambiamo marca. Non nomineremo la marca,
no, però penso che torneremo a prendere con ancora più assiduità lo yogurt che viene prodotto in Valle dei Mocheni, che troviamo in un distributore automatico, che è molto buono, però chiaramente è un prodotto completamente diverso da concentrato di zuccheri con altro.
Perché quello è yogurt.
Sì, quello è yogurt, decisamente
e
yogurt,
quando,
buonissimo.
E quando io penso di dare come merenda a mia figlia lo yogurt, vorrei darle lo yogurt, non un concentrato di zucchero messo all'interno di un barattolino di yogurt, che è un'altra cosa.
Ma obbedisco, va bene, mio comandante.
Perfetto, vedete che poi si torna sempre a questa giusta ed equa posizione. Molto bene, allora cosa ne sappiamo del cibo che mangiamo? E questo è proprio un esempio, direi, calzante.
Sì.
Hai fatto un esempio calzante, bravo, bravo, ci è piaciuto.
Evviva!
Evviva! E ci succede spesso in realtà questa cosa.
Sì.
Acquistiamo, poi se io vado al supermercato quando ho fame, quando sono affamato, quando sono in sindrome prefessuale, è finita. Quindi acquistiamo anche in modo compulsivo alle volte, ma non sappiamo che cosa stiamo acquistando, cosa c'è nel cibo che mangiamo. L'altra cosa che a me sconvolge sempre tantissimo è l'insalata. Noi abbiamo la fortuna di acquistare l'insalata direttamente dal contadino e tra poco, spero, avremo la fortuna di mangiare la nostra insalata, perché abbiamo l'orto.
Che sta crescendo alla grande, tra l'altro, contro tutti i pronostici.
Esatto, quindi benvenga, siamo molto fortunati. Rimango però sempre sconvolta da chi fa la scelta di acquistare l'insalata nella busta, quella già lavata, pulita, asciugata, pettinata, e eccetera eccetera, non so cos'altro possano fare.
Sai
all'insalata sbiancata.
Ci stiamo bruciando qualsiasi contratto di sponsorizzazione.
Lo so, ma non ha importanza, perché io l'insalata in plastica non la posso soffrire. Quindi non la posso soffrire perché se sono andata a vedere come la fanno quell'insalata, e di insalata rimane veramente veramente poco. Ma perché dobbiamo mettere l'insalata nella busta? E mi risponderete: per farla mantenere più a lungo, conservare più a lungo,
per trasportarla, per venderla rispettando le norme igieniche. Il problema è che poi apri la busta di plastica, versi l'insalata, e quell'insalata che esce dalla busta di plastica non ha niente a che fare con l'insalata che noi adesso siamo abituati a mangiare.
Sì, neanche come sapore, come consistenza, come in nessun modo, insomma. Quindi torno a quello che c'è scritto sul documento della FAO. Giusto, FAO?
Sì.
Cosa significa FAO?
L'Organizzazione Mondiale
Food? No, ok, qual è la sigla?
La sigla di FAO?
No, vabbè, non la sappiamo, andiamo a leggere.
La sigla di FAO è Food and Agriculture Organization of the United Nations. È un'organizzazione, un'agenzia delle Nazioni Unite, comunque.
Ok, perfetto, grazie. Prego. Allora, torno al documento che dice: una produzione migliore, quindi se produciamo meglio, ci nutriamo meglio, viviamo in un ambiente migliore e abbiamo una vita migliore. Quindi l'insalata dal contadino. Capisco che chi abita nelle grandi città e metropoli probabilmente fa un po' fatica a trovare un contadino, ma secondo me ce la potete fare.
Secondo me cercando si può trovare. L'impegno di doverlo cercare per poi avere nel piatto qualcosa di veramente buono sotto tutti i punti di vista vale lo sforzo.
Sì, siamo d'accordo.
Secondo me vale lo sforzo.
Bene, quindi il primo punto, oggi incarto le parole. Il primo punto di questa puntata è proprio: cosa sappiamo del cibo che mangiamo? Poco o niente, generalmente. E ci fidiamo in modo ancora incredibile della pubblicità. Ah, ho un altro esempio fantastico. E qui la nostra nutrizionista, la nostra amica Valentina, riderà, perché ho condiviso con lei questa cosa. Un giorno ho acquistato un pacchetto di biscotti con una fantastica confezione, con dei colori incredibilmente richiamanti la natura, quindi eco, bio, natura, tutta questa cosa, con il farro in prima linea, quindi sul packaging e sulla grafica c'era tantissimo farro, tantissime fibre, quindi era integrale il biscotto, insomma tutta questa cosa meravigliosa. Oddio, questi biscotti stupendi, li compro. Quando sono arrivata a casa ho guardato anche lì la composizione, a questo punto, perché secondo me li compongono in un laboratorio chimico, cioè li creano proprio in modo, perché di integrale non c'era praticamente nulla o poco, le fibre erano in minima parte ma veramente quasi inesistenti. E ecco, grande marketing, grande packaging, bravi, però alla fine non stavo mangiando quello che pensavo
di mangiare.
Mm-hmm, esatto.
Sì, anche se c'è da dire una cosa: in Italia, dal punto di vista della sicurezza alimentare, quindi parliamo solo di sicurezza alimentare, viviamo in un paese dove la sicurezza alimentare è estremamente alta, soprattutto se facciamo quell'esercizio che ci piace tanto di andare a vedere cosa fanno all'estero. La sicurezza alimentare in Italia è a un livello molto alto, non è perfetto, perché che questo sarebbe un'esagerazione, una bugia, però il livello di sicurezza è alto.
Ma infatti secondo me non è un problema di, appunto, livello di sicurezza o di correttezza delle aziende produttrici. Il problema è proprio nostro. Siamo ignoranti.
Quello
nel vero senso della parola, cioè ignoriamo che cosa c'è all'interno, e io per prima molto spesso non mi prendo la briga e il tempo di leggere che cosa effettivamente c'è dentro e quindi che cosa sto mangiando. Quindi il problema siamo noi in realtà, non sono gli altri, perché se andiamo sempre a cercare un sistema che ci protegga, che ci tuteli, che faccia per noi, alla fine non stiamo creando la cultura. E invece quello di cui abbiamo bisogno, soprattutto in famiglia e come responsabilità genitoriale, è quella di creare una cultura del buon cibo. Ed è quello che dovremmo fare.
Stiamo cercando di fare.
Ci stiamo provando.
A partire, per esempio, dalla merenda a scuola.
Ah, bel tema la merenda a scuola. Allora, anche qui dobbiamo dichiarare la nostra fortuna. Noi da queste puntate di podcast veniamo fuori come super fortunati.
Noi siamo super fortunati, secondo
okay.
me.
Allora, la nostra fortuna è che la scuola trentina distribuisce a tutti i bambini e in forma gratuita la merenda. E la merenda è sempre un frutto, alle volte uno yogurt, alle volte un dolcino che però è, può essere una tortina allo yogurt o qualcosa del genere, insomma è sempre molto così contenuta.
Però la media, cioè normalmente è frutta.
Nella quotidianità, esatto, è frutta. Credo che ci siano due o tre volte al mese in cui è qualcosa di diverso. Ah, il budino ogni tanto fanno,
budino,
ma due
sì.
o tre volte.
Sì, sì, sì.
Per il resto delle giornate è frutta fresca, non imbustata, perché ho sentito anche questo, delle mele già fatte a fettine e pelate
nella
e imbustate.
Di
ok, no, è frutta fresca, quindi siamo super fortunati.
Scusami, ed è anche sono tutte cose che vengono prese da un rivenditore locale che è molto famoso qui a Pergine.
Quindi,
che frequentiamo anche noi e sappiamo anche qual è il livello di qualità di quello che viene poi dato a scuola.
Perfetto. Quindi abbiamo questa splendida occasione e moltissimi bambini non colgono questa occasione perché non mangiano la frutta e mangiano ciò che si sono portati da casa.
E cosa si saranno
e
mai portati
cosa
da
si
casa?
Sono portati da casa? Nella maggior parte dei casi abbiamo le meravigliose, splendide, mirabolanti
merendine.
Ancora, cioè dagli anni 80, quando le portavamo a scuola io e te, che va bene, non le sapevamo queste cose, non si poteva fare
altrimenti.
No,
mia nonna lo sapeva.
Vabbè,
non
ma la tua nonna sapeva tutto, la tua nonna è un altro campionato, lascia stare. Insomma, non lo sapevamo, le nostre mamme ci davano le merendine, così era anche
noi
forse
esaurivamo
la novità,
le nostre mamme per avere le merendine che vedevamo in televisione e le nostre mamme esaurite.
Ce le hanno comprate
ed è colpa nostra comunque, secondo me.
Hai presente tutta la collezione di gommine, di tutti, delle gomme, di
ma
tutti...
Ma sai che io ho ancora tre valigette della Mulino Bianco?
No, non si nomina, abbiamo detto che non nominiamo marche, cosa nomini?
Ma le valigette le abbiamo fatte
Devi
loro.
Mettere un buzz qua, quando fai il montaggio di fare bzzz sul nome.
No.
Vabbè, allora, e merendine, ci sono ancora mamme? Perché in questo caso secondo me è un po' colpa delle mamme, lo devo dire, che danno ai figli le merendine. Ma avete presente che cosa c'è dentro? In quella roba di plastica, e io non so, cioè non c'è un motivo valido, buono, serio, intelligente per dare la merendina al bambino, al di là del fatto che il bambino ti sfracassi per averle. Allora, noi abbiamo per esempio un problema di tempistiche. Giada mangia molto tardi a pranzo per una questione di organizzazione della mensa. E quindi dalla colazione del mattino alla merenda di metà mattina fino alla mensa non regge sostanzialmente solo con la frutta della scuola. Quindi anche noi le diamo qualcosa da casa. Però abbiamo fatto, sempre parlando con la nostra nutrizionista di fiducia, abbiamo fatto questa scelta di darle della frutta secca, eventualmente una barretta sempre appunto di frutta secca e cereali, perché questo le dà chiaramente l'energia di cui ha bisogno.
Scusate, quando sbagliamo a comprarle col fondo di cioccolato, ma questo è un altro discorso.
Vabbè, dai, ok. Appunto, anche quelle sono confezionate solo nella plastica, quindi ammettiamo anche le nostre colpe, non è che siamo su quelle. Avevamo pensato di farle a casa, ma...
Dovremmo iniziarle a fare.
Dobbiamo iniziare, va bene. Detto questo, la frutta secca è una buona alternativa, come potrebbe essere anche lo yogurt, che è un po' più difficile insomma da portare a scuola, perché se si apre in cartella abbiamo fatto il disastro. Però ci sono modalità per evitare le merendine. Le mamme più brave, che sono quelle che io stimo profondamente, non sarò mai come loro, fanno le torte, fanno i biscotti, li preparano il giorno prima o magari a fine settimana per la settimana successiva, e quindi possono dare ai bambini qualcosa di fatto in casa. Profonda stima, se avete tempo, se avete passione, se avete voglia, questa cosa è bellissima. Io non ce l'ho e quindi passiamo alla frutta secca, ma sempre meglio che la merendina.
Produrremo barrette.
Va bene, vi faremo sapere della nostra produzione di barrette fatta in casa.
Il Bimby, okay.
Sì, il Bimby le fa. Sì, okay. Hai citato un'altra marca, allora andiamo avanti. A proposito di frutta, perché la scuola distribuisce la frutta?
C'è un tema di qualità nutritiva, quindi qualità dell'alimentazione dei bambini mentre sono a scuola, e c'è anche un altro tema che secondo me è altrettanto importante, anche se con una prospettiva più di lungo termine, è la questione di educazione alimentare. Uh-huh. Io educo i bambini a mangiare frutta negli snack, diciamo, e non a mangiare altro, e soprattutto li educo a mangiare regolarmente, a intervalli regolari, perché saltare la colazione, saltare i pasti non ci fa bene. Questo direi che non serve neanche discuterne, no?
Ormai sappiamo delle cose e non possiamo far finta di niente. La frutta e la verdura devono essere presenti nell'alimentazione di tutti noi, praticamente in tutti i pasti della giornata, in tutti i pasti consigliati. Figuriamoci per i bambini che stanno crescendo, quindi ne hanno profondamente bisogno. Quando io sento di mamme che si lamentano perché i bambini non mangiano la verdura e non mangiano la frutta, mi domando cos'è successo nella crescita, nell'esperienza alimentare di quel bambino, perché credo che sia naturale per l'essere umano mangiare frutta e verdura, credo che sia scritto nei nostri geni, quindi se la rifiutano probabilmente è successo qualcosa che li ha portati a questa reazione. Dobbiamo in qualche modo riappacificarli col mondo della frutta e della verdura, ed è estremamente importante, non possiamo far finta di niente.
Secondo me c'è anche un altro tema, che se non sono buone la frutta e la verdura, qualunque frutto, qualunque tipo di verdura che ho davanti a me, se non è buono, nel senso che è di bassa qualità, ha un sapore magari che non si sente, o
e se è trattato, il problema è che
è trattato in qualche modo, o anche barra cucinato male,
okay.
Può essere l'altro problema, o troppo condito, però non essere in grado di apprezzare i gusti e sapori di frutta e verdura, secondo me è un grosso ostacolo, perché per esempio più buono della frutta non c'è niente.
Ok, e qui però entriamo nei gusti.
Ed è un gusto personale. Però della frutta non ti ho detto di alimenti processati, perché anche la sensazione che ti lascia dopo, secondo me, è parte dell'esperienza del nutrirmi con la frutta. Io mi sento bene, mi sento appagato sotto tutti i punti di vista. Uh-huh. E questo secondo me è un aspetto che dovrebbe completare la nostra esperienza di alimentazione. Quindi non solo mi nutro bene dal punto di vista nutrizionale più stretto, ma anche con tutte le sensazioni che posso provare.
Vabbè, qua c'è un tema interessante che potremmo approfondire in altro momento, che è proprio quello dei sensi, dell'utilizzo dei sensi e del spiegare ai bambini come utilizzare i sensi, come dare ascolto ai propri sensi, perché invece nella nostra educazione standard, diciamo, nella cultura in cui siamo immersi, si dà sempre meno attenzione ai sensi, se non a quello della vista, che è quello oggi più diffuso e più utilizzato. E quindi la mela deve essere bella, lucida, perfetta, senza come si chiamano...
buchi.
Sì, insomma, senza imperfezioni, grazie, senza imperfezioni. E quindi agli occhi dei bambini il problema diventa che se una mela è bacata non è buona. E invece non è così, e noi glielo dobbiamo insegnare, altrimenti chi glielo insegna?
Giusto. E poi sempre rispetto ai bambini c'è un altro tema che abbiamo già affrontato in questa casa, abbiamo risolto, che però è importante secondo me, che è la questione del latte sì o latte no.
Ah, il latte è un alimento molto discusso.
Mettiamola così, in casa noi di latte animale non ne prendiamo quasi mai, succede raramente, di solito non è per noi ma è per Giada, e lo prendiamo dallo stesso distributore dove prendiamo lo yogurt quello buono, e prendiamo il latte quello buono munto da poco, chiaramente pastorizzato perché non può essere venduto altrimenti, ci sono dei pericoli enormi con il latte crudo che non tratteremo oggi, e lo prendiamo poco, beviamo delle bevande vegetali.
Sì, su questo,
al posto del latte
sì,
animale.
Su questo devo dire che non è stato così semplice arrivarci, perché oggi non compriamo più latte, ma in passato io ne compravo e ne bevevo tantissimo, e di conseguenza anche Giada ovviamente. È stato un passaggio difficile abbandonarlo tra virgolette e abituarsi ad altri sapori, quali quelli delle bevande vegetali, che non sono solo soia, ma ce ne sono tantissimi
e buonissime, vorrei aggiungere.
Esatto. Io direi che la chiave di tutto è stata la curiosità di voler assaggiare, capire che cosa c'è, no, d'altro. Sì. E anche per la bambina ha funzionato questa chiave, perché dal primo no secco e non voleva assaggiare nulla e non le piaceva nulla di quello che le stavamo proponendo, siamo arrivati addirittura a bere il latte di cocco e riso.
Che meraviglia!
Che io non avrei mai provato invece, perché per me era una cosa particolarmente strana e
Il primo l'ho preso io,
E invece adesso lei lo adora, quindi alla fin fine anche assaggiare cose molto particolari che ci possono sembrare appunto strane, incontrano i nostri gusti.
È un'esplorazione tutto sommato, un viaggio.
E anche questo secondo me dal punto di vista educativo è molto importante. Sì. L'alimentazione è esplorazione, è un viaggio, quindi provare, assaggiare, mixare.
Poi non è detto che debba piacere,
no,
tutto,
certo.
Però il fatto di non averlo provato lascia comunque il dubbio.
Sì.
Ed è un peccato avere dubbi ad ampio raggio, diciamo. Cioè il dire di no a tantissime cose, mangiare sempre le stesse cose.
Sempre. Ed è comunque limitativo. È limitativo mangiare sempre le stesse cose. E non aiuta l'ultimo dei nostri temi di oggi, che è la biodiversità. Noi abbiamo bisogno di sostenere la biodiversità, di portare avanti la grande, grandissima varietà che il nostro mondo ci offre.
E poi anche la diversità nella nostra alimentazione. Oltre a seguire la stagione, ogni stagione, viviamo in un'area di clima temperato, ci offre tantissimo, anche l'autunno e l'inverno.
E torniamo al discorso della nostra ignoranza. Sappiamo davvero poco su quelli che sono gli alimenti, per esempio, delle nostre terre, della stagione anche, e quali sono i cereali, per esempio, quanti cereali esistono, li conosciamo, li sappiamo utilizzare, perché poi oltre a conoscerli bisogna anche saperli cucinare.
E quali hanno il glutine e quali no? Ma ecco, il glutine fa sempre male. Cioè, ci sono una serie di domande.
Ma cos'è il glutine? Queste domande poi i bambini ve le fanno nel momento in cui si entra nell'argomento, ed è bello anche scoprire insieme, esplorare, è bello saper rispondere: sai che non lo so che cos'è il glutine.
Andiamo,
o quantomeno,
a guardare insieme.
Esatto, quantomeno non conosco abbastanza bene l'argomento per potertelo spiegare, quindi magari nella mia testa penso di saperlo, ma poi quando lo devo spiegare Boh, ok, andiamo a vederlo insieme. E questo è un modo per crescere, per studiare, per imparare, che va al di là di quello che è la scuola. Ed è giusto che sia così, perché la famiglia deve mantenere il suo ruolo educativo anche in questo senso. Quindi non possiamo delegare alle istituzioni il nostro ruolo educativo riferito all'alimentazione. È strettamente familiare.
Oggi ci siamo bruciati le possibilità di sponsorizzazione con tanti tanti potenziali sponsor e siamo felici così.
Dal Festival del Podcasting ad oggi ti sei fissato con gli sponsor. Non importa, è lo stesso. Va bene così.
Va bene così.
Mamme e papà all'ultima spiaggia tornerà tra una settimana. Vi aspettiamo qui con il vostro drink preferito tra le mani.
Grazie per essere stati con noi. Saremo felici di poter conoscere le vostre esperienze e i vostri punti di vista.
Scriveteci qualcosa di bello. Vi aspettiamo sul sito l'ultimaspiaggia.club, tutto attaccato. Il link è disponibile in descrizione.
E nel frattempo noi ci mettiamo qui comodi ad aspettare quello che porterà la marea.
Slang Foil!